Il titolo del nostro studio questa mattina è il seguente. Che fai qui, Elia? Leggiamo il testo di riferimento. Primo Re, capitolo 19, dal versetto 5 al versetto 10. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e bevve, poi si coricò di nuovo e l'angelo del Signore tornò una seconda volta. Lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e bevve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato camminò 40 giorni e 40 notti fino a Horeb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Fratelli e sorelle, è patetico questo racconto di Elia che si addormenta, viene svegliato da un angelo che gli dice: mangia. Ah, l'angelo non gli aveva preparato un banchetto come quelli di Acab e di Izabel. Ha mangiato un poco di focaccia cotta sulle pietre calde, e poi una brocca d'acqua. Mangia. E il profeta, che era stato svegliato dal suo sonno, mangia, beve, si riaddormenta. L'angelo gli dice di nuovo, svegliandolo: mangia e bevi, perché il cammino che hai di fronte è troppo faticoso con te. Fratelli, con un miracolo del Signore, certo, Elia, dopo aver mangiato quel pezzetto di focaccia e bevuto quelle sorsate d'acqua, cammina 40 giorni e 40 notti fino al monte Sinai, e lì entra in una spelonca, e lì il Signore parla con lui. C'è un colloquio bellissimo, pieno di insegnamenti per noi, come credenti individualmente e come popolo di Dio. Elia si sente solo, teme per la sua vita. I profeti sono sempre stati messi di fronte al pericolo della morte. E come dice Isaia, capitolo 53, versetto 1, hanno passato momenti di perplessità, di scoraggiamento. Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Romani, capitolo 10, versetto 16. Ma non tutti hanno ubbidito la buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Era la domanda che poneva anche l'apostolo Paolo e che anche noi ci poniamo, come Elia, come l'apostolo Paolo, come tutti i profeti. Signore, ma chi crede a quello che noi diciamo da parte tua? La solitudine del profeta. E allora lì, fratelli, c'è il colloquio fra Dio e Elia, fra Dio e me, fra Dio e te, fratello, sorella, fra Dio e il movimento avventista di cui facciamo parte. Che cosa fai qui, Elia? Come mai Hai lasciato il tuo posto di vedetta? Hai lasciato il tuo posto di guardia? Hai lasciato il tuo compito e hai fatto questa lunga strada, piena di caldo e di freddo, perché di giorno fa caldo nel deserto, ma di notte fa freddo. Che cosa sei venuto a fare qui? Signore, io sono qui perché sono scappato, sono rimasto solo perché cercano di ammazzarmi. Hanno demolito i tuoi altari, i tuoi figli, si sono dati all'idolatria. Spesso anche noi, ripeto, fratelli e sorelle, come individui e come movimento avventista, come Chiesa, che ha un preciso messaggio, quello del ritorno di Cristo, anche noi siamo delusi. Siamo delusi perché la nostra predicazione non ha incontrato sempre il successo. Fratelli e sorelle, dopo il Carmelo, non c'è un altro Carmelo, c'è la valle, e nella valle si incontrano dei problemi. Noi vorremmo essere sempre sul Monte Carmelo, come Pietro e gli altri due volevano sempre restare lì, sulla montagna della Trasfigurazione, e hanno chiesto al Signore, a Gesù: vuoi che chiediamo al Signore di farci 3 tabernacoli, uno per te, uno per Mosè e uno per Elia, che erano apparsi loro, ma non sapevano cosa dicevano. Il profeta non è sempre ben accetto, diciamo che non è quasi mai bene accetto. Il profeta è odiato, sta antipatico alla maggioranza. Perché? Ma perché dice la verità, perché richiama l'attenzione sulla trasgressione della legge di Dio. E qui Elia e Giovanni Battista, come vedremo, sono i campioni dell'ubbidienza, del rispetto alla legge di Dio. Non avevano paura di parlare ai grandi, di parlare ai re. Non dobbiamo avere paura dell'uomo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Dobbiamo temere il Signore e annunciare quello che c'è scritto nella sua parola. Siamo delusi. Che cosa fai qui? Ci dice il Signore. Nel deserto dello scoraggiamento. Che cosa fai qui? Avventista del settimo giorno, hai perduto la fiducia nel messaggio del ritorno di Cristo? Hai perduto la fiducia nel messaggio di riforma, di ritorno al tempo apostolico in vista di questo ritorno di Cristo, della seconda venuta? Hai perso la fiducia? Ti sei messo perciò a mangiare e bere con gli ubriaconi, come sta scritto nella parabola? Guarda che quando il Signore verrà dovrai fare i conti con Lui. Che cosa fai qui, nel deserto dello scoraggiamento, tu, avventista del settimo giorno, che sembravi chissà chi sulla montagna del Carmelo, quando le cose ti andavano bene? Ma guarda che ai profeti le cose non vanno mai bene. In un certo senso, parlando dal punto di vista umano, vanno bene perché è il messaggero dell'Eterno e Dio si sceglie degli uomini e delle donne sottoposti alle stesse passioni. Allora Dio dice a me, dice a te, sorella, dice a te, fratello, che cosa fai qui nel deserto dello scoraggiamento? Hai lasciato il posto di lavoro? Sei scappato? Hai fatto male? Hai paura di morire? Guarda che la paura che dobbiamo avere è quella della morte seconda, non è quella del corpo, è la morte dell'anima, dice Gesù Cristo. Temete piuttosto quelli che col corpo possono fare perire l'anima. Che cosa fai qui, pastore avventista del settimo giorno, nel deserto dello scoraggiamento? Sei atterrato, sei offeso dallo scherno scientifico che ti prende in giro? Tu che insegni che cosa? che insegni la fine di ogni cosa, il ritorno al tempo apostolico, e a me fanno pena i cosiddetti teologi, non soltanto i teologi cattolici o ortodossi, ma anche i teologi protestanti, anglicani, che cercano di barcamenarsi perché hanno paura di fare brutta figura con la scienza, di passare per ignoranti, per disinformati. È questa la tua paura, pastore avventista del settimo giorno? Come la mettiamo con la tua vocazione profetica? Guardo che se tu hai scelto di fare il profeta dell'Eterno, hai seguito una precisa chiamata, almeno suppongo che tu non sia diventato un profeta dell'Eterno soltanto per il pane, per il pesce e per la pensione assicurata. Dov'è la tua fede, pastore avventista del settimo giorno? Hai paura di fare brutta figura davanti alla scienza di questo mondo? Ricordati cosa dice l'apostolo Paolo in Prima Corinzi, che Dio ha annullato la sapienza dei savi e ha ottenebrato le menti dei cosiddetti intelligenti. Fai attenzione, dai il messaggio in modo retto, come si deve, e lascia che gli altri, che sono pieni di orgoglio, che sono pieni di superbia, ma lascia che facciano il loro lavoro deleterio. Tu devi rispondere al Signore. Quindi tu sei un profeta, ma che cosa credi? Che i profeti debbano ricevere delle corone di alloro sulle loro teste? Ma allora non hai capito niente. Hai paura dello scherno? Che cosa sei venuto a fare qui, nel deserto dello scoraggiamento? Cosa sei venuto a fare? Se sei scoraggiato tu, cosa dirai al tuo gregge, che è già abbastanza scoraggiato su certe cose? Questo ci dice il Signore oggi, come diceva: ma perché Elia sei venuto qui? Come mai? Ah, perché cercano di uccidermi. E questa ti pare una ragione sufficiente per scappare dal tuo dovere? Ma stiamo scherzando? Quando mai io ti ho assicurato che saresti stato invulnerabile? Sì, ti ho mandato al torrente Cherit, ho ordinato ai corvi di portarti da mangiare, ma io non ho mai garantito la sicurezza nel senso umano al mio profeta. Cosa sei venuto a fare qui? Professore avventista di teologia, cosa sei venuto a fare qui? Che hai paura dello scherno moderno teologico? Ti sei scoraggiato perché ti ritengono un integralista, un fondamentalista che crede alla letteralità dei primi 11 capitoli della Genesi? Ma cosa sei venuto a fare qui? Cosa insegni ai tuoi allievi? Cosa insegni ai futuri pastori? Cerchi anche tu di barcamenarti per non fare brutta figura. Ma allora hai sbagliato strada. Dovevi scegliere una delle tante università cattoliche o protestanti o che so io. Gli avventisti del settimo giorno devono sentire la vocazione come il profeta Elia. E va bene, ammettiamo, era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. Ma quando il Signore gli ha parlato, è ritornato indietro, ha cambiato strada. Professore avventista di teologia, tu hai una grande responsabilità. Cerca di insegnare rettamente la parola di Dio. Studia! Studia, come dice l'apostolo Paolo a Timoteo, che era un giovane collaboratore. Studiati di presentare te stesso approvato da Dio, e gli altri vedranno in te non soltanto uno che sa, ma uno che è. Perché se non fai questo, se ti lasci prendere dal dubbio, dalle perplessità. Dove vai a finire? Abbiamo letto la volta scorsa la citazione di Elena White. Se in quei momenti, momenti di scoraggiamento che possono prendere tutti, potessimo comprendere il significato delle scelte divine, vedremmo gli angeli impegnati a salvarci da noi stessi, a salvarci da noi stessi. Noi siamo il primo pericolo per la nostra vita spirituale, intellettuale, morale, fisica. Siamo noi il primo pericolo. E ad aiutarci a consolidare le basi delle nostre convinzioni. Ce l'hai ancora tu le tue convinzioni avventiste del settimo giorno? Quelle basi che ti hanno ricordato prima della consacrazione, e tu hai risposto sì, credo. Ci credi ancora? Se non ci credi, fai la svelta, perché sei in pericolo di vita. Che cosa sei venuto a fare qui? Dirigente della Chiesa avventista, amministratore, cosa sei venuto a fare qui? Tu che purtroppo rischi di essere condannato allo scoraggiamento perché vivi in mezzo ai problemi che non puoi sempre risolvere. Però i problemi vanno risolti, Non scappare come Elia, Non scappare come Elia dalle tue responsabilità, perché Dio ti chiamerà responsabile, come peraltro chiamerà responsabile tutti i credenti. Ma più in alto si va, più responsabilità si deve avere. Cerca di risolvere i tuoi problemi con i tuoi comitati, Non prendere sotto gamba, non è un posto onorifico per niente. Ah, mi ricordo un vecchio collega morto da tanti anni, era il presidente della nostra divisione, che a quel tempo si chiamava Divisione Sud Europea, e poi ci fu una Unione Sud Europea, nella quale lavorai, che comprendeva l'Italia, la Spagna, il Portogallo, le isole Capo Verde, Canarie, eccetera, in più anche la Grecia e Israele. Questo presidente della divisione sudeuropea, in un comitato, era stanco, morì dopo pochi anni. Era stato a lungo missionario in Africa e a un certo momento si aprì con noi e riassunse le sue responsabilità con queste parole. Parlava in francese. Ebbene, vi dico, fratelli e sorelle, con due parole vi riassumo il mio lavoro: problemi e critiche, critiche e problemi, problem e critique, critique e problem, diceva, e aveva l'animo amareggiato, amareggiato, e noi eravamo giovani, comprendevamo sì, ma non tanto. Oh, poi comprendemmo molto bene il significato di quelle parole. Amministratore avventista, tecnocrate, amministratore, dirigente, non essere preda dei tuoi problemi, guarda più in là, non essere scoraggiato, c'è il dovere da compiere, c'è il mandato, la predicazione del ritorno di Cristo in gloria e maestà. Guarda là, non guardare soltanto sul tavolo dei tuoi problemi, che pur devono essere risolti, sia come credente avventista, sia come pastore avventista, sia come insegnante avventista o dirigente avventista, che sia l'unione, la federazione, la divisione, la conferenza generale. Fratelli e sorelle, non dobbiamo essere preda del deserto, dello scoraggiamento, dobbiamo reagire. È quello che dice il Signore al suo servitore amareggiato, e lo chiama fuori dalla spelonca, avvolto nel suo mantello. Cosa gli dice? Primo Re, capitolo 19, il versetto 11 e il versetto 12. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un suono dolce e sommesso, flebile e sottile, traduce un'altra versione. Ecco la risposta del Signore al suo profeta scoraggiato e ai suoi profeti scoraggiati oggi. E il Signore passò. Il Signore passa! Che bella questa espressione. Ora, voi sapete che sia il vento, sia il terremoto, sia il fuoco sono simboli dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo non è sempre né nel fuoco, né nel terremoto, né nel vento. C'è il fuoco, c'è il terremoto, c'è il vento senza che ci sia il Signore. A volte noi, fratelli e sorelle, che siamo presi da tutti i nostri programmi, adesso poi con il delirio elettronico stiamo facendo un'indigestione di programmi. Ci vogliono i programmi. Cercate di capirmi, eh? Qualche volta qualcuno mi dice: ma tu ce l'hai coi computer? Io non ce l'ho coi computer. Io ce l'ho col fanatismo dei computer. Tu ce l'hai coi telefonini? Io non ce l'ho coi telefonini. Anche io ho un telefonino che mi hanno regalato, lo uso poco ma lo uso. Non ce l'ho coi telefonini. Ce l'ho col fanatismo dei telefonini. E io ce l'ho col fanatismo dei programmi. Noi avventisti del settimo giorno siamo diventati degli agitati. Il sabato, invece di essere un giorno di riposo, di essere un giorno di meditazione, di uscire in mezzo alla natura, di edificarci con i nostri figli, siamo tutti lì dal mattino alle 8 fino al tramonto, presi dai programmi. Io mi domando se sono programmi utili o se sono programmi stancanti, perché quando andiamo a casa la sera siamo più stanchi degli altri giorni della settimana messi insieme, e non penso che sia una cosa saggia. Siamo un pochino nel delirio anche noi di tutti questi mezzi elettronici, di tutta questa mania. Fratelli, il Signore non è sempre nel fuoco, non è sempre nel terremoto, non è sempre nel vento. Il Signore non è sempre in questi programmi. In che cosa è il Signore? Dov'è il Signore? Nel suono dolce e sommesso della sua parola. Noi diventiamo schiavi del protagonismo, dell'esibizionismo, del narcisismo religioso. Siamo legati dell'efficienza, dei marketing. Ecco, quel prodotto si impone perché non deve imporsi il nostro, che sarebbe l'Evangelo. Abbiamo tutti questi dare, avere, e poi viaggiamo a velocità supersonica, non riusciamo a dar retta alla gente. Ci sono dei pastori che non si prendono il tempo, ed è grave, per ascoltare un membro di chiesa. Lo liquidano dicendo: fratello, le do 5 minuti. Ma neanche il Presidente della Repubblica si permette di fare una cosa simile, che è contro le leggi della buona creanza, della comunicazione. Le do 10 minuti E io risponderei: senti, prenditene 20, vai. È inutile che tu parli con me. Non riusciamo ad ascoltarci, a capirci. Tutti vogliono parlare, tutti hanno qualcosa da dire, e poi i telefonini che interrompono le predicazioni. Ma che stiamo diventando matti? Scusate, un vecchio di 80 anni non può fare a meno di dire questo. Dobbiamo essere più seri e dobbiamo ricordarci di essere profeti del Signore, fratelli e sorelle, e di dare spazio alla sua parola. Che cosa fai qui, Elia? Vorrei leggere alcune citazioni di Profeti e Re della sorella White, pagina 94 e seguenti. In questo momento Dio rivolse al suo profeta la domanda: che fai qui, Elia? Ti ho mandato presso il torrente Cherit, poi dalla vedova di Sarepta. Ti ho incaricato di tornare in Israele per affrontare i sacerdoti idolatri sul Carmelo. Ti ho dato la forza necessaria per guidare il carro del re fino alla porta di Israele. Ma chi ti ha detto di fuggire così rapidamente nel deserto? Quale incarico stai adempiendo qui? E anche noi, con tutto questo chiasso che facciamo, e siamo scoraggiati perché perdiamo il senso del messaggio del ritorno di Cristo, e anche a noi il Signore dice la stessa cosa: che incarico stai adempiendo qui? Stai trafficando? Ma guarda che con tutto questo rumore non sempre io ci sono. Lo Spirito vuole altro. Invitando il profeta a uscire dalla caverna, l'angelo gli disse di rimanere sulla montagna davanti all'Eterno e ascoltare la sua parola. Infatti il Signore stava passando davanti a lui. Un vento fortissimo spaccava le montagne, fracassava le rocce, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento venne il terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto venne il fuoco, ma il Signore non era neppure nel fuoco. Dopo il fuoco, Elia udì come un lieve sussurro, si coprì la faccia col mantello, uscì sull'apertura della grotta, e Dio si rivelò al suo servitore non con violente manifestazioni della sua potenza, ma mediante un lieve sussurro. In questo modo voleva insegnare a Elia che non è sempre l'opera nelle condizioni più brillanti a essere la più efficace per la realizzazione del progetto divino. Mentre Elia aspettava che il Signore si rivelasse a lui, ecco scatenarsi una violenta tempesta accompagnata da tuoni e fulmini, seguita da un fuoco divorante. Ma Dio non era negli elementi infuriati. Si udì poi un lieve sussurro e il profeta allora si coprì il capo alla presenza del Signore. Egli si calmò e il suo spirito fu addolcito e reso mansueto. Ora capiva che soltanto una fiducia serena e una salda fede in Dio gli avrebbero permesso di trovare aiuto nei momenti difficili. Gli uomini non vengono sempre convinti e convertiti da una dotta presentazione della verità di Dio. I cuori degli uomini non si raggiungono né con la logica né con l'eloquenza, ma tramite il dolce influsso dello Spirito Santo, che opera silenziosamente ma con efficacia per la trasformazione e lo sviluppo del carattere. È soltanto il lieve sussurro dello Spirito di Dio che può cambiare il cuore. Fin qui Elena White. Fratelli, lasciatemi dire due parole prima di continuare. Noi ci agitiamo tanto, ma ho l'impressione che ci dimentichiamo quasi tutti che è lo Spirito di Dio che trasforma i cuori, i nostri e quelli degli altri, non tanta agitazione. E la sorella White dice qui: lo Spirito Santo opera silenziosamente ma con efficacia per la trasformazione e lo sviluppo del carattere, cioè la santificazione. È questo che porta il messaggio dell'Eterno di Elia e di Giovanni Battista alla nostra generazione. Eh sì, fratelli e sorelle, noi oggi abbiamo dei problemi un po' come ai tempi di Elia, e continua la sorella White, dall'esperienza di Elia in quei giorni di scoraggiamento e di apparente sconfitta possono essere tratte molte lezioni. L'apostasia che attualmente regna ovunque è simile a quella che si era diffusa in Israele al tempo del profeta. Folle intere seguono ancora oggi Baal, esaltando l'umano rispetto al divino, incensando le celebrità, adorando Mammona, il dio della ricchezza, e ponendo la scienza al di sopra della verità della rivelazione divina. Il dubbio e l'incredulità esercitano il loro influsso negativo sulla mente e sul cuore, e le teorie umane sostituiscono la verità di Dio. Viene pubblicamente insegnato che noi oggi siamo giunti a un'epoca in cui la ragione deve prevalere sugli insegnamenti della parola di Dio. La legge di Dio viene considerata inutile. Comunque, continua Elena White, questa apostasia, per quanto diffusa, non è universale. Non tutti gli uomini vivono senza legge e amano la trasgressione. Non tutti si sono schierati dalla parte del nemico. Dio ha molte migliaia di figli che non hanno piegato le loro ginocchia davanti a Baal e che desiderano comprendere meglio le verità riguardanti il Cristo e la sua legge. Ve ne sono anche molti che hanno adorato Baal per ignoranza e nei confronti dei quali sta operando lo Spirito di Dio, e si hanno bisogno dell'aiuto di coloro che hanno conosciuto il Dio e la potenza della sua parola. Oggi ogni figlio di Dio dovrebbe impegnarsi attivamente per aiutare il prossimo. E concludo con queste parole ancora. Se in circostanze particolarmente difficili uomini dotati di vigore spirituale, tormentati al di là delle loro forze, si scoraggiano e si abbattono, convinti dell'inutilità della vita, ricordino Elia e ritrovino il coraggio, ispirandosi all'esempio offerto dal profeta. Si ricordino che uno dei profeti più potenti fuggì per salvare la propria vita, minacciata dall'ira di una donna furibonda. Ma fu proprio quando la sua speranza sembrava svanita, perché tutta l'opera della sua vita stava per essere distrutta, che imparò una delle lezioni più preziose: la necessità e la possibilità di confidare in Dio anche in circostanze apparentemente impossibili, difficili. Anche oggi è così. Quando siamo messi alle strette dal dubbio, resi perplessi dalle circostanze o abbattuti per la povertà e le sofferenze, allora Satana cerca di indebolire la nostra fiducia in Dio, sottolinea i nostri errori e cerca di indurci a dubitare di Dio e del suo amore. In questo modo spera di farci cadere nello scoraggiamento e di separarci dal Signore. Coloro che trovandosi in prima linea sono incaricati dallo Spirito Santo di svolgere un'opera speciale, spesso hanno questa reazione quando la tensione si allenta, lo sconforto può scuotere perfino la fede più eroica e indebolire la volontà più salda. Ma il Signore comprende ogni cosa e continua ad amare e a comprendere i suoi figli. Legge i movimenti e i propositi del cuore, coloro che sono chiamati a dirigere l'opera di Dio devono imparare ad aspettare pazientemente e confidare in Dio quando non vedono vie di uscita. Nel momento della prova, Dio non li abbandonerà. Nessuno è apparentemente più impotente, ma in realtà più invincibile, dell'uomo che riconosce la propria nullità e confida completamente in Dio. Fratelli e sorelle, fin qui la sorella White. Allora, per concludere la storia di Elia, della sua fuga, del suo scoraggiamento, è stato quello, la conclusione della storia è quella che è riportata in Romani, capitolo 11, dal versetto 2 al versetto 5, l'apostolo Paolo, ricordando l'esperienza del grande profeta dell'Antico Testamento, dice: Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così, anche al presente, c'è un residuo eletto per la grazia. Fratelli e sorelle, siamo stati o siamo un po' tutti scoraggiati davanti agli eventi che incalzano, ma il Dio, per incoraggiarci, ci dice di guardare a questi 7.000 o 70.000 o 70 milioni, non lo so, di persone che amano il Dio e non hanno piegato il ginocchio davanti all'idolatria di Baal moderna. A quelli dobbiamo guardare, e li incontriamo quasi ogni giorno nei negozi, nei supermercati, per le strade, nelle scuole, sul luogo di lavoro. Sono persone oneste, scrupolose, che amano il Dio veramente, senza conoscerlo come lo conosciamo, sia pure imperfettamente noi, e sono di sprone a noi e fanno parte di quel popolo di Dio che è ancora in Babilonia e al quale il Dio dice: uscite di Babilonia, o popolo mio. Che il Dio ci aiuti e ci incoraggi a proseguire l'opera come fece Elia e a portarla a compimento. È la mia preghiera. Amen.